convegni nei palazzi, iniziative e appuntamenti nei luoghi della politica.
25 anni di privacy in Italia si sono celebrati il 6 aprile con la presentazione al Tempio di Adriano a Roma di un volume dal titolo Dalla distanza di cortesia all'algoritmo, in cui attraverso le immagini dell'agenzia ANSA si ripercorre l'impegno del garante in difesa dei diritti delle persone e a sostegno dello sviluppo del paese, con uno sguardo attento alle nuove sfide che già impegnano la protezione dei dati, dall'intelligenza artificiale al riconoscimento facciale e agli algoritmi. Insomma, dal 1997, anno di nascita del garante e di entrata in vigore della normativa, molto della nostra vita quotidiana è cambiato. Siamo passati dalla carta all'identità digitale, dalle file allo sportello, all'home banking, dagli album di fotografie alle gallerie sugli smartphone. E il garante ha dettato alla pubblica amministrazione, ma anche alle imprese, alle piattaforme digitali, ai gestori telefonici, ai social, le misure necessarie a proteggere i nostri dati personali nella vita reale e nella dimensione digitale, rendendoci sempre più consapevoli della necessità di proteggerli. Il punto con la vicepresidente del Garante per la protezione dei dati personali, professoressa Ginevra Cerrina Feroni, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Firenze. Un quarto di secolo, professoressa, che ci ha visti davvero stravolgere le nostre vite anche sotto il profilo della privacy. Secondo lei, quali sono stati i passaggi nevralgici del cambiamento che ci ha portato fin qui e soprattutto cosa hanno significato per l'autorità?
Beh, direi che il passaggio fondamentale è stata l'approvazione del regolamento europeo del 2016, che ha cambiato radicalmente il quadro, una normativa di principi, non di regole, rispetto alle quali ogni titolare può costruire un trattamento dati con un abito sartoriale, adattato alle specificità e alle peculiarità, no? Cioè non adempimenti uguali per tutti, perché ovviamente una cosa è un trattamento dati di una grande multinazionale della telefonia, altra cosa ovviamente è un trattamento dati di un laboratorio artigiano con 3 aiutanti. È chiaro che questo cambia radicalmente il quadro e direi che la protezione dei dati ha accompagnato la trasformazione del paese, cioè è entrato nella cultura delle persone, di tutti noi, devo dire, alcune anche cambiamenti comportamentali, penso alla distanza di cortesia in banca o nell'ambulatorio medico, no?
Vero, sì.
Oppure penso al divieto di scontrino parlante, al di là ovviamente delle decisioni della farmacia, quando uno scarica naturalmente a fini fiscali o al supermercato che semiparlante, cioè, questo è tutto cambiato. Penso a tutta l'attività che ha svolto il garante in questi anni cercando di proteggere i cittadini dalle nuove tecnologie, mi riferisco ovviamente alla videosorveglianza pubblica e privata, ai temi della profilazione, al tema del telemarketing, il diritto all'oblio.
Certo.
La deindicizzazione dei motori di ricerca, no? I cookie. E poi ci sono temi molto delicati che toccano proprio il trattamento dati da parte del potere pubblico, non so, il controllo a distanza dei lavoratori, i trattamenti dati sanitari durante questa pandemia, tutto il tema dei trattamenti effettuati dal fisco o dalle forze dell'ordine. Cioè, devo dire che sono state fatte tantissime cose in questi 25 anni e credo che il paese sia migliore.
Rimanendo sulla pandemia, quali sono state a suo parere le principali criticità da affrontare? Penso ovviamente a quelle misure, a cominciare dal Green Pass, che hanno comunque avuto un impatto sulle nostre libertà individuali.
Beh, di certo, guardi, non bisogna essere esperti di diritto costituzionale per rendersi conto che l'emergenza Covid ha determinato una compressione di diritti e libertà fondamentali come mai era successo in 70 anni di storia repubblicana. Misure limitative che hanno riguardato tutti i diritti di libertà sociali, economici, politici. Così come questa pandemia ha indotto il più gigantesco trattamento di dati sanitari della storia italiana, fronte a un quadro di questo tipo la nostra attività è un'attività, direi, quotidiana, a presidio dei diritti fondamentali. E l'attività del garante ha puntellato, direi, no? Lo stiamo facendo tuttora, le misure adottate dal governo per fronteggiare l'emergenza Covid, no? Dei primi sistemi di tracciamento per contenere la diffusione dei contagi, penso a tutto il dibattito sull'app Immuni, penso poi a Green Pass, delle sue varie versioni sempre più rigide, base, rafforzato, strumenti di verifica, soggetti verificatori, tutto il piano vaccinale. E qui mi sento di dire una cosa, che la tutela della salute può passare attraverso un trattamento di dati ovviamente personali dei cittadini, ma soltanto se questi trattamenti sono limitati al perseguimento effettivo della loro finalità, no? E sono costruiti in modo da non, diciamo, avere ulteriori informazioni, informazioni pronere, pensi allo strumento del Green Pass, sì, no? Quando si mostra il proprio QR code. Attraverso l'app ufficiale si legge nome, cognome, data di nascita e un semaforo, verde o rosso a seconda dei casi, niente di più. Le posso assicurare che non è stato scontato arrivare a questo risultato, ci abbiamo lavorato tanto. Ci resta ad esempio tutela della privacy in ambito di lavoro, come autorità abbiamo ad esempio ritenuto inappropriato che il lavoratore potesse consegnare il suo green pass al datore di lavoro al fine del controllo giornaliero.
Sì.
Abbiamo fatto delle battaglie affinché, ad esempio, il dato del Green Pass fosse esatto, no? Perché invece abbiamo avuto casi di persone, tantissimi cittadini, legittimamente, ma con il loro super Green Pass da vaccino, e quindi con quel famoso semaforo verde, che hanno continuato purtroppo ad andare in giro, nel frattempo magari si erano infettati e potevano infettare, no? Quindi esattezza del dato. E poi c'è come la trasparenza, no? Di come effettui i trattamenti, come li conservi. Insomma, devo dire che è stato un presidio continuo. La nostra preoccupazione è che si potesse scivolare in modo anche inconsapevole verso dei modelli che scambiano la rinuncia a ogni libertà per efficienza, no?
Chiaro.
La biosorveglianza alla cinese come soluzione salvifica, non è questo il nostro modello. E su questo presidiamo.
Si può dire che la vostra sia un'attività di costante bilanciamento tra le esigenze individuali e quelle collettive?
Beh, certo, nell'ottica della prospettiva dei dati personali, certamente non siamo una Corte Costituzionale che fa esattamente questo, no? Bilancia diritti e valori costituzionali nella prospettiva della Costituzione, noi bilanciamo il diritto della protezione dei dati personali, che è un valore costituzionale importantissimo, che ci arriva dall'Europa. Che ovviamente entra in bilanciamento con altri diritti e con esigenze anche di natura collettiva. È una continua ricerca di punto di equilibrio, non semplice, perché quando c'è un'emergenza chiaramente si tende a, per così dire, depotenziare, no? I presidi, sì, di garanzia in virtù dell'emergenza. Invece è uno sbaglio, perché proprio quando c'è un'emergenza si deve garantire quello, il nucleo essenziale di quei diritti di dire libertà, perché una volta che li hai violati non si torna più indietro. No? È un precedente molto pericoloso.
Pandemia, ma adesso anche la guerra purtroppo, come si conciliano certe immagini con il trattamento dei dati personali?
Beh, direi che innanzitutto questa guerra ci ha riportato, ahimè, a tutta una serie di tristi situazioni. Ora c'è la guerra in Ucraina, ma naturalmente abbiamo tutti nella memoria le immagini terribili di guerra in Sudan, in Congo, in Bosnia, in Iraq. E allora qui si pone anche qui il famoso bilanciamento di cui ho parlato, no? Il diritto di cronaca, l'attività giornalistica che ovviamente ha un ancoraggio costituzionale e dall'altra la protezione dei dati personali, anche in contesti di guerra, anche dei profughi che stanno scappando, anche un cadavere ha la sua dignità,
certo,
e ha diritto di essere protetto. E ovviamente poi penso ai soggetti più vulnerabili, no? Penso naturalmente ai minori. Qui dobbiamo sempre interrogarci, certo che la guerra tu la devi raccontare, perché nella cronaca e nell'attività giornalistica c'è anche raccontare la guerra nella sua crudezza, senza ammorbidire, senza così sfumare. Però quando ci sono soggetti vulnerabili, come bambini, bisogna adottare delle cautele. Perché? Perché la foto di un volto identificato o identificabile, potrà, per così dire, accompagnare quel bambino, quel minore, tutta la sua vita. È come una sorta di marchio di cui non si potrà liberare, no? E potrebbe esporlo quando magari sono passati gli anni anche a delle forme di discriminazione sociale, politica e religiosa. Ecco che quando ci sono minori bisogna adottare delle cautele e interrogarsi sempre se postare una foto, mettere una foto, un video, un volto di quel bambino è veramente necessario.
Se aggiunge qualcosa.
Si aggiunge qualcosa, perché l'attività dei giornalisti, lo dice la carta di Treviso, no?
Sì.
Quando ti tratti dei minori devi interrogarti se quella foto è funzionale, serve al minore, no? È di interesse per il minore. È chiaro, se scompare un bambino e tu quel bambino gli fai una fotografia e anche che sia molto precisa, ma in un contesto come questo aggiunge qualcosa a quel minore la sua foto in prima pagina? Probabilmente no, è un rischio. Quindi bisogna adottare delle cautele, no? Ad esempio ci sono gli strumenti di pixelatura del volto, puoi prendere una foto in penombra, di spalle, ci sono delle cautele che devono essere adottate.
Rimanendo sul diritto di cronaca, siete recentemente intervenuti riguardo la pubblicazione di una chat tra la preside di un liceo romano e un suo studente. Vuole spiegare qual è stato il provvedimento e soprattutto la sua ratio?
Lì abbiamo agito in via d'urgenza con una serie di provvedimenti di blocco provvisorio di ogni ulteriore diffusione, anche online, diciamo, dei contenuti delle chat che erano nel frattempo stati trascritti in alcuni articoli pubblicati su varie testate. Ed erano chat dove si evidenziava questa presunta relazione intima che sarebbe intercorsa tra la dirigente del liceo e uno studente della stessa scuola. Sono messaggi che riportano dettagli intimi, dettagli che attengono alla sfera sessuale e sono naturalmente dati personali particolari, molto sensibili, no? E qui abbiamo visto che insomma la preside, una donna, è stata identificata con nome e cognome, con fotografie, quindi chiaramente identificabile, non ha ricevuto alcun tipo di tutela sotto il profilo della privacy, mentre lo studente, peraltro maggiorenne, non è stato correttamente protetto, cioè non è stato pubblicato il suo nome. E quindi come garante abbiamo richiamato le testate, semplicemente ricordando le norme, il codice della privacy. Il codice della privacy che impone, in caso di diffusione di comunicazione dati personali per finalità giornalistiche, di rispettare certi limiti, che sono i limiti del diritto di cronaca, no? E che sono la tutela della dignità, della riservatezza, della identità personale, dei dati personali, perché certe informazioni non erano essenziali.
Torniamo a quello che si diceva prima.
Esatto, rispetto a un fatto di interesse pubblico, non era veramente essenziale, no? E quindi quei limiti erano stati gravemente superati e quindi abbiamo ritenuto di agire per l'urgenza.
Per rimanere sull'attualità e di questi giorni, proprio un intervento di censura rispetto al Ministero per l'Innovazione Tecnologica circa la piattaforma per la raccolta delle firme per referendum e progetti di legge che avete dichiarato potrebbe portare, così come è stata diciamo impostata, a trattamenti non conformi dei dati. Quali sono state le considerazioni che vi hanno indotto a fornire un parere non favorevole?
Beh, la questione è molto delicata e complessa sotto il profilo tecnico. Abbiamo detto che per i referendum online servono più garanzie, servono maggiori cautele, cioè noi come autorità garante non abbiamo niente da eccepire rispetto ad un diciamo, utilizzo delle tecnologie digitali anche per l'utilizzo di diritti costituzionali come ad esempio la raccolta di firme, quindi non soltanto per un potere di servizio alla pubblica amministrazione, ma niente impedisce che si possa andare anche in quella direzione, no? In la direzione della democrazia digitale, una maggiore inclusione dei cittadini con strumenti che semplifichino la vita. Quindi questo non è, cioè, non è questo in discussione, la discussione è lo strumento. Come è stato costruito? Il DPCM che delinea questo impianto, questa nuova architettura di questa piattaforma che delle firme ai banchetti, nelle piazze, deve essere costruita con delle tutele per i cittadini, che al momento non sono presenti. Ci sono tanti nodi. Innanzitutto questo si costruisce, cioè si prevede accanto ai tradizionali soggetti che erano comitato promotore, ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione e eventualmente la Camera dei Deputati nel caso di iniziativa legislativa, ecco, a questi soggetti a cui la legge già attribuisce una serie di funzioni molto delicate e direi costituzionalmente rilevanti, perché si sta ragionando di strumenti di democrazia diretta, quindi diciamo nella materia costituzionale, ecco, questo DPCM contempla l'intervento di nuovi soggetti, che sarà questo gestore della piattaforma, una persona giuridica, ancora non si sa se sarà pubblico, se sarà privato, se sarà una società mista, individuato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, cioè dal governo. E questo soggetto è ancora del tutto indeterminato, non si sa chi sarà. E ancora, la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, che in attesa che si proceda all'attivazione dell'utenza dell'Ufficio Centrale per la Cassazione, del referendum, addirittura inserirà i dati dei cittadini che sottoscrivono il referendum, abiliteranno l'accesso dei promotori. Insomma, c'è qualcosa che non quadra, no? Nel senso che affidare una sorta di delega ad incerta persona, ma ancora non si sa chi sarà questo soggetto, questa piattaforma, e in fondo la stessa presenza del governo in una procedura referendaria di iniziativa legislativa popolare suona un po' strano. E poi tutta la piattaforma dovrà essere sviluppata da un punto di vista tecnologico, di infrastruttura, poi di sicurezza, i cui profili tecnici ancora non abbiamo potuto vedere, perché sono rimessi ad una sorta di manuale operativo che deve essere ancora scritto, cioè è ancora troppo indefinito il quadro. Qua ci sono altri aspetti, quanto vengono conservati questi dati, come si identificano i soggetti sottoscrittori, quali saranno le ulteriori finalità di questi dati trattati. Insomma, si sta toccando l'orientamento politico dei cittadini italiani, non è una piccola cosa, no? Quindi ci vogliono maggiori cautele.
Parecchio lavoro per voi, naturalmente. Senta, lei ha recentemente detto di essersi resa conto di quanto la privacy non sia solo un diritto, ma forse qualcosa di diverso. Le chiedo cosa allora?
Dunque, per me la privacy non è soltanto un diritto costituzionale che si aggiunge agli infiniti diritti di cui sono piene le nostre carte costituzionali. Credo oggi diventato qualcosa di più, qualcosa anche di più cruciale. È una chiave di lettura dei diritti costituzionali e direi della nostra società, della contemporaneità. Quindi non è soltanto merito ma metodo, non è soltanto contenuto ma è strumento di interpretazione. Perché? Perché nell'evoluzione della nostra società, che è una società ormai digitale, noi siamo fatti di dati, la nostra vita è fatta di dati, le nostre libertà hanno alla base dei dati. Pensi alla scuola, al lavoro, alle relazioni sociali, ai rapporti intimi, al tempo libero. Tutto è fatto di dati, tutto si alimenta di dati. E quindi è un po' riduttivo pensare alla privacy come ad uno dei diritti che va in bilanciamento con gli altri, no? E che ovviamente diventa recessivo in un momento come quello dell'emergenza. È molto di più, perché la nostra vita si alimenta di dati. E poi mi sono resa conto in un modo molto netto come la privacy sia una chiave di lettura del potere. Il controllo sulla vita dei cittadini è elemento dello Stato autoritario del Novecento, no? Tu controlli ovviamente non soltanto per reprimere reati, ma tu controlli e sorvegli i cittadini perché ti vuoi assicurare che i cittadini orientino la loro vita alle indicazioni dello Stato. C'è un principio di ogni autoritarismo che è emblematico, no? Se sei un buon cittadino non hai nulla da nascondere, e se hai qualcosa da nascondere è perché non sei un buon cittadino. Ecco, questi scenari alla Orwell sono gli scenari degli stati autoritari. E quindi credo che oggi il tema dello stato della sorveglianza e di cosa proteggi quando tu proteggi la privacy, che non è un modulo da firmare, c'è molto di più in gioco, no? E quindi penso che davvero sia uno dei diritti, dei nodi centrali di questa nostra società che sta profondamente cambiando.
Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio.
Sapere è potere, no? L'abbiamo sempre detto. E allora nulla è mai veramente cambiato nella storia. è cambiata un po' forse la prospettiva dell'analisi.
Un'ultima domanda, professoressa Cerrina Feroni, a proposito di società digitale, metaverso e il suo mondo parallelo. Qui la sfida si fa titanica, credo, o no?
Beh sì, direi è l'ultima frontiera, poi in realtà metaversi, perché sono già tante realtà diverse. E questa nuova dimensione, questa evoluzione futura avrà a che fare con beni digitali, con transazioni digitali, con moneta digitale, con consumo digitale. E veramente si pongono dei problemi enormi, no? Un punto di responsabilità e doveri, quali diritti si avranno, chi deve formulare le leggi valide nel metaverso, chi le deve fare rispettare. Quando si parla di metaverso dobbiamo considerare una connessione che genera un flusso di dati personali di portata inimmaginabile, perché andrà a intercettare non più soltanto il profilo degli utenti, ma anche quello che gli utenti vorrebbero essere, quello che desiderano, quello che vorrebbero diventare. No? Diventa un potere abnorme, perché tu hai nella disponibilità di pochi soggetti privati, in certe forme, che si stanno già attrezzando su queste nuove realtà, una quantità enorme di dati, no? Di dati che andranno a, per così dire, catturare movimenti, emozioni, stati psicologici, stati biometrici. Pensiamo soltanto alla sembianza dell'avatar, che ovviamente sarà il più possibile vicino alle nostre espressioni, ai nostri lineamenti. Ecco, quindi veramente si sta parlando di una dimensione ancora inimmaginabile. Poi pensiamo quando il metaverso, come già si sta in qualche modo dicendo, verrà utilizzato non soltanto per svago, ma verrà utilizzato per lavoro e nel lavoro, creando ovviamente una seria estesa di problemi di privacy che deriveranno ad esempio dalla volontarietà del lavoratore, no? Che ovviamente rispetto a un datore di lavoro è un rapporto simmetrico.
Leggevo dei primi casi anche di violenze che si sarebbero perpetrate all'interno di metaverso. Mi chiedo quale sarà il tribunale che potrà poi eventualmente giudicare di queste violenze.
È proprio questo, infatti c'è proprio da costruire questo, e io lo dico come battuta, ma non neanche come battuta. Bisognerà pensare a una sorta di autorità privacy nel metaverso per cominciare a regolare anche come verranno trattati e gestiti questa enorme mole di dati personali e poi ovviamente tutto ciò che potrà capitare in questa vita digitale che diventa molto più legata a quella fisica, no? In una sorta di brodo dove è difficile distinguere cos'è vero e cos'è virtuale.